parola al reverendissimo padre generale, neo padre generale dei Camaldolesi, si chiama Matteo Ferrari. Fategli un applauso perché è la prima volta che sta. Siamo riusciti a conservarlo perché rischiava di andare un po' da altre parti. Era stato il responsabile della liturgia del Sinodo dei Vescovi internazionale qui a Roma. E io avevo una paura che ci rubasse, invece abbiamo rubato prima noi.
Comunque la serata è per festeggiare non il Domino d'Innocenza, quindi dopo questa sua presentazione di me passo allora a presentare lui. Ecco, è una serata che di pomeriggio che dedichiamo ai suoi 80 anni e perciò che Innocenzo ha rappresentato e rappresenta per tanti di noi e si vede da quanto sia piena questa sera la chiesa di San Gregorio e quanto il lavoro di Innocenzo in questi lunghi anni di vita monastica in tanti aspetti differenti ha portato frutto. La nostra presenza di questa sera lo testimonia, il nostro affetto e la nostra gratitudine. E Don Innocenzo è entrato nella comunità dei monaci di Camaldoli nel 1953, all'età di 9 anni, quindi ecco una lunga vita passata in monastero. È entrato presso l'abbadia di Buonsoldazzo vicino a Firenze per la prima formazione, per poi entrare nel noviziato a Fontavellana, e dove ha seguito gli studi di base, la formazione monastica, poi a Camaldoli, quindi Buonsoldazzo, poi Fontavellana, poi Camaldoli. Questi sono stati i primi anni della sua formazione, del suo ingresso nella vita monastica, per poi continuare gli studi teologici presso il Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo. Poi ha proseguito i suoi studi in teologia presso il Pontificio Istituto Orientale, ha fatto due licenze, una in Sacra Teologia sul pensiero mistico orientale di Vladimir Nosky, sotto la direzione di Manuel Danno, una seconda in Scienze Ecclesiastiche Orientali sulla vita di Mosè di Gregorio di Nissa, diretta da Padre Spigli, e poi ha studiato anche presso la Facoltà Teologica dell'Università di Atene un anno, quindi anche la fase dei suoi studi è stata in vari luoghi, fino al dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma, con una tesi di dottorato pubblicata, La teoria di Gregorio di Nissa sul Cantico dei Cantici, indagine su alcune indicazioni di metodo esegetico. E poi è iniziato il suo lungo percorso di docente presso il Pontificio Istituto Orientale di Patrologia, storia dell'esegesi dei padri al Pontificio Istituto Biblico e poi l'ultima fase del suo insegnamento presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e Urbaniana. Per molti anni ha diretto la nostra rivista Vita Monastica, di cui indegnamente sono diventato successore, ma adesso spero di trovare un ulteriore successore.
Un'altra successione hai avuto.
E poi è stato colui che ha iniziato negli anni '80 i colloqui greco-cristiani di Camaldoli, che poi appunto da diversi anni ho seguito io, proseguendo il cammino iniziato da Don Innocenzo. Uno dei momenti più significativi delle proposte della nostra foresteria Camaldoli, che ancora oggi persone, che dà una risonanza anche nazionale, di momento di incontro tra varie realtà che si occupano di dialogo ebraico-cristiano in Italia. E poi vorrei ricordare un ultimo aspetto della vita e del lavoro di Don Innocenzo, che credo sia particolarmente prezioso per tanti di noi. È stato il suo amore per la parola, per la Sacra Scrittura, in modo particolare per la Lectio Divina. Ecco, il suo piccolo libro, Introduzione alla Lectio Divina, penso sia una delle più diffuse opere di introduzione, di iniziazione alla Lectio Divina. Ma poi c'è stato il suo lungo lavoro di incontri di Lectio Divina tenuta presso il monastero delle monache camandolesi a Sant'Antonio, ma poi anche ogni anno nella foresteria di Camandoli. Penso che sia arrivato a commentare quasi tutto il Nuovo Testamento negli incontri che teniamo a Camandoli ogni anno. Ma poi, ecco, è un aspetto che ha insegnato, che ha vissuto e che ha trasmesso a tanti di noi, e del quale gli siamo grati anche come congregazione, perché appunto anche alla scuola del suo maestro Don Benedetto Palati, questo mettere al centro la Sacra Scrittura e la Lectio Divina, penso sia uno dei contributi più belli che Don Innocenzo ha dato alla vita della nostra congregazione, e che continua a dare anche tanti di noi che siamo qui presenti, ma non solo chi è qui presente, ma anche a tanti che non hanno potuto essere qui questa sera e che ci hanno anche fatto arrivare un loro messaggio di presenza pur nell'impossibilità a venire qui a Roma questa sera. Ecco, quindi questi sono alcuni tratti di ciò che per cui ringraziamo il Signore questa sera, insieme a Innocenzo, per questa lunghissima esperienza di monastica, iniziata appunto, come vi dicevo, all'età di 9 anni. E questa sera abbiamo con noi alcuni amici in particolare, che vogliono condividere con tutti noi alcuni punti di riflessione questa sera, e poi concludere insieme con la preghiera del Vespro e poi con un momento di cena, di festa insieme. Ecco, allora io lascio la parola adesso agli interventi di quattro, direi appunto, amici di Innocenzo, che danno qualche spunto di riflessione su ciò che Innocenzo ci ha trasmesso e ci trasmette. Poi se qualcun altro vorrà brevemente aggiungere qualcosa, in base al tempo lo potremo fare. Ringrazio anche Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, che è qui con noi questa sera, che lui ha dato una grande amicizia con Innocenzo, e a tutti coloro che, a tutti voi che siete intervenuti. Poi Innocenzo stesso ricorderà e ringrazierà coloro che sono qui questa sera. Allora adesso io lascio la parola subito a Sua Eminenza il Cardinale Bugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, che ha aperto anche tanti cuori a livello diplomatico. Lo ringraziamo per essere con noi qui questa sera e lascio a lui la parola.
Vediamo.
Forse quel Papa.
Benissimo.
Senti, non è meglio che parliamo in piedi, così lo sentono meglio, quello poro che in fondo non lo sento.
No, è la stessa cosa. Comunque se volete.
Proviamo. Se per caso non mi sentite, intanto non perdete niente. E in secondo luogo fate dei gesti, allora mi alziamo. Non ho ripreso questa sera, caro Innocenzo, quello che ho scritto all'inizio del volume, perché ho detto poi non lo compano. E invece vado a vedere là cosa penso veramente. E invece mi sono limitato ad alcune impressioni personali. Ti darò del tu, spesso io mi volgerò a te direttamente. A partire dalla mia sensazione in questo momento, ma l'ho scritto prima, perché sapevo che sarebbe stata così. Siamo entrati e si vede che tu sei circondato dall'affetto.
Sì.
Generalmente quando si fanno questi atti, che in genere sono accademici molto, c'è la stima. Qui c'è anche un grande affetto. E mi sono chiesto, il perché. E quindi queste poche riflessioni, che cercherò di leggere anche veloce per lasciare spazio poi a persone più interessanti di me, ho cercato di chiedermi perché questo affetto, perché questo calore, questa partecipazione. Ecco, penso a tante altre circostanze in cui sono tutti molto compiti, molto composti, a partire da te, che naturalmente alzi la voce facilmente e quindi hai la possibilità di rivolgerti a tutti, ma anche gli altri sono qui con un bagaglio che non è consueto. E mi sono detto che questi 80 anni mi sembrano una storia d'amore. La tua storia d'amore con la tua terra, che porta e lascia il segno molto forte della tua persona. La tua storia d'amore con la vita monastica. Io ricordo quando ci trovavamo per discutere cosa proporre a Papa Giovanni Paolo II per la Orientale Lunga. Quello che parlava con più amore del monachesimo eri tu. Al punto che durante una conferenza, non so se ti ricordi questo dettaglio, in un monastero che non dirò, qualcuno, dopo la tua presentazione, un altro monaco monumentale direi, ti disse: voi avete un monachesimo romantico. Il monachesimo non è soltanto questo, è molto più complesso di questo. Voi avete il monachesimo romantico. Sta di fatto che il romantico è ancora qui, lo stiamo celebrando, e che la sua comunità è viva e vegeta. Si vede che anche il romanticismo ha la sua base significativa. Poi il tuo amore per i testi, come una realtà viva, come persone che ti parlano, come interlocutori, il tuo amore nei rapporti umani. E qui la testimonianza è evidente, quindi non serve che spieghi ulteriormente. Ricordo quell'esperimento che con tanta generosità hai fatto per tentare di dare un monachesimo alla Chiesa greco-cattolica di Romania. Anche molti di loro ti ricordano con un affetto sterminato. Qualcuno mi scrive ancora di te in questi giorni. Dunque, questi tuoi rapporti umani non conoscono la freddezza dello scrutatore, ma l'empatia del condivisore. Mi pare qui sintetizzata un po' l'esperienza della tua vita, del tuo carattere, di quello che il Signore ti ha dato e di come l'hai voluto esercitare. Eppure tu sei sempre stato molto attento alla storia dei tuoi tempi. Il nostro senatore è uno dei segni. E non è che ti sia tirato indietro quando si trattava di dirle chiare in epoche in cui non c'era tutta la parresia che abbiamo oggi. Però, così come hai avuto un amore per i tuoi tempi, hai avuto un amore per la storia antica, una storia mai asettica, ma sempre cristocentrica. È come se tu cercassi il volto di Cristo sempre e in tutte le circostanze e in tutti i volti, e lo condividessi con le persone che probabilmente lo cercavano altrettanto, chi più chi meno. Perché tu eri stato trovato da Cristo. Tu non hai trasferito l'esperienza della ricerca, non sei stato il filosofo che era arrivato alla gnosis. Tu sei stato l'uomo docile che si è incontrato con l'amico Gesù. E questa esperienza ti ha reso affascinante. Non è che venissero a cercare il professore che avesse un'ampia bibliografia su un fenomeno particolare della patologia, ma il volto sorridente di un monaco che si intratteneva familiarmente con il suo signore. La lettura dei testi, infatti, a partire dalla Sacra Scrittura, è stato ricordato la lezione divina, è la storia di un innamorato. Io ti ascolto perché mi mandano ogni domenica quei pochi minuti di commento al Vangelo e poi quel bello lungo che fai con le suore, perché con le monache, perché si capisce che ci sono le donne presenti, cambia anche il tono della voce. E qui ricordavo quella del famoso romanticismo irrealistico che evidentemente ha prodotto frutti. Eppure, oltre a questa esperienza a tu per tu, o forse proprio per raggiungerla, tu hai raccolto strumenti scientifici di grande livello. Non è che possano dirti che sei un ciarlatano qualsiasi che scrive quattro righe semplicemente perché gli è venuta l'ispirazione. Hai saputo scandagliare i testi della scrittura, il rapporto con l'ebraismo, il rapporto con i padri, con la liturgia e con fior fior di studi e con persone di altissimo livello, di altissimo carico. Quindi non è affatto vero che l'abbondanza del cuore è alternativa allo strumento scientifico che si usa nell'insegnamento e nell'aspetto accademico. Molti non sanno cos'è una lettura spirituale e quando sentono una lettura spirituale si infastidiscono, quasi fosse un modo poco rigoroso di affrontare la realtà. Questo è frutto di tante cose che altri diranno molto meglio di me. Oggi la gente chiede o assoluta asetticità oppure militanza, intendendo la militanza non come fece il senatore nella sua vita coniugando due militanze difficili, ma intendendo la militanza come l'arte dell'oltraggio. Bisogna odiarsi, bisogna essere capaci di dire il contrario con rancore. Forse anche il Covid ha contribuito a questo, ma siamo diventati molto aggressivi, estremamente violenti. Basta un semaforo rosso e diventiamo nervosi se quello davanti a noi non parte, anche se è rosso, questo soprattutto da Bologna in giù. Quindi o gelo del cuore o armi di lotta, o spezie per l'estasi. Io mi ricordo che avevi parole anche piuttosto condite nei confronti di chi ritenevi che andasse a cercare le spezie in territori lontani, forse non altrettanto succulenti quanto potevano essere i nostri, sebbene percepiti e assimilati. Tu hai scelto di essere una persona umana e di dialogare. Il dialogo, secondo me, è il segno della tua persona. E sei monaco, e in parte eremita, ma non ti vedo particolarmente portato alla vita eremitica come avrebbe voluto il tuo discepolo Radu, per esempio, il quale si sentiva invece molto portato per la vita eremitica, per poter tirare i libri alle pareti quando gli veniva la sensazione di essere abbandonato da Dio. Ecco, ti è bastato il tuo Signore e ti è sembrato fuori luogo andare altrove a cercare altri signori. Ti hanno apprezzato, valorizzato bene. Non ti hanno apprezzato e valorizzato in certi momenti, bene lo stesso. Tu avevi i tuoi interlocutori. La conoscenza l'hai vissuta con sapore, come è scritto in un testo tuo. Il sapore e non la forza noetica della conoscenza. Il sapore della conoscenza come unificante. Eppure, come dicevo, hai vissuto la storia non con quella naiveté, con questa spontaneità un po' così buonista. Hai affrontato tematiche anche molto dure, ma in questo hai seguito molto il tuo maestro Benedetto. In tutte queste cose, direi, c'è qualcosa di molto sintetico in questa realtà. Io ti ho visto sdegnato in certi momenti, sdegnato. Altro a pensare che lo sdegno sia da considerarsi un inizio dell'ira. Lo sdegno era da considerarsi, nel tuo caso, la percezione di una verità non pienamente centrata, un po' mancata, un po' sofisticata, un tantino nebulosa. Hai combattuto anche tu la tua battaglia, ma la buona battaglia, come direbbe San Paolo. È buona non solo perché eri nel giusto, ma anche perché non l'hai mai odiato. Era una battaglia senza odio. Oggi purtroppo le battaglie sono solo con odio e con tantissimo odio. Tu hai sempre cercato una sintesi superiore che ti consentisse di assimilare anche l'esperienza che magari ti aveva anche fatto arrabbiare all'inizio, per arrivare a qualche cosa di più approfondito, di più inglobante. Mi fa sorridere pensando al tono con cui in certi secoli della storia della Chiesa noi discutevamo di teologia. Quella sì era guerra. Quella sì era guerra, quando c'erano i famosi ordini mendicanti che facevano le dispute teologiche. Studiando la storia, la cultura degli armeni, mi è venuto tra le mani un esempio molto classico. Nel 1342, quando già gli armeni erano uniti con Roma, già perché sarebbe durato poco poi, ci hanno pensato i cosiddetti saraceni, come li chiamavano allora, a far sparire quella porzione di cristianità, comincia un rapporto molto caro tra la curia romana e questo sinodo dei vescovi armeni. Ma a mano il rapporto si raffredda e si incupisce. Perché? Perché nel frattempo la scolastica diventa la forma mentis, gli altri non capiscono più di cosa si sta parlando, e quindi questi dicono: ma come voi potete non capire ciò di cui parliamo e non risponderci a tono quando vi chiediamo se avete o no questo aspetto? Ci sono tre esempi che loro fanno, io ne citerò solo uno perché sennò vado troppo lungo. Dicono: ma voi avete, cosa che anche i nostri greco-cattolici romeni hanno subito negli stessi termini, avete la consacrazione e poi fate un'epiclesi dove si chiede di consacrare. Che razza di... è una cosa priva di senso. E questi padri, che evidentemente non capivano l'obiezione, dicevano, hanno risposto così: noi abbiamo le anafore di San Basilio e di San Giovanni Crisostomo, e lì c'è scritto così. E il traduttore, che è un famoso teatino, dice: ideo et nos sic diximus, ut dixerunt et ordinaverunt illi. Et tamen, qua intenzione supraditti santi magistri fecerunt, ignoramus. Ecco, di fronte a questa, poi faranno la stessa domanda per le intercessioni a favore dei santi e per i triscoli consacranti, le risposte saranno esilaranti dello stesso tipo, soprattutto quando chiederanno: ma voi credete che uno dopo morto si trasforma in un mostro e finisce dentro nel mare, negli abissi del mare, se è un'anima dannata, e diventa una creatura gigantesca, spaventosa? E loro rispondono: gli scemici sono da noi come da voi. Una delle espressioni ecumeniche che trovo più acute. Tu hai avuto un approccio diverso, tu non avresti scandalizzato l'interlocutore dicendo: come ti permetti di celebrare questo? Avresti cercato una sintesi e avresti preso dalla interlocuzione la necessità di cercare il modo di arrivare a una verità superiore. Questo è stato il tuo sistema di vivere, e di pregare e di cercare. E i tuoi amici sono stati molto diversi, anche con idee molto diverse, anche con politiche molto diverse, anche se tu in politica non ti sei mai interessato più di tanto, perché non hai mai temuto la diversità. Chiudo così, poi rimando l'introduzione del libro. In una epoca in cui stiamo tornando alla saccenza del io ho la verità, in cui la militanza ritorna nel senso aggressivo del termine, anche nella Chiesa, o così o colà, o tradizione o sociologia o politica, tu ci insegni ad andare a cercare l'amico Gesù che fin da bambino la tua catechista ti aveva insegnato a trovare. E leggendo certi tuoi passi mi hai fatto ricordare un grande uomo, Niccolò Cusano, sia per quel che riguarda la totta ignoranza, sia per quel che riguarda la coincidenza oppositoria, di cui Cusano è stato maestro, ma che tu hai trovato ben prima nell'apofasi dei padri della Chiesa e della liturgia dell'Oriente, dove non c'è il silenzio imbarazzato dell'ignorante, ma la capacità di percezione dell'umiltà degli strumenti di conoscenza che ci sono consegnati di fronte al mistero abissale di Dio, il quale svela un lembo di se stesso
in modo che nessuno di noi abbia la percezione di averlo conosciuto fino in fondo, al di là di tutte le nostre, i nostri orgogli e le nostre presunzioni, e facendo vedere un piccolo svelamento della sua realtà, fa crescere l'appetito per arrivare oltre e la preghiera per chiedere di poterlo raggiungere. Grazie Innocenzo di questi 80 anni. Per la causa di beatificazione abbiamo già il prefetto di Castello per le cause di sangue.
Ma se ne firma.
Quindi grazie Eminenza per queste parole che hanno contenuto appunto tutto l'aspetto e la stima per l'Innocenzo. Adesso lascio la parola al senatore Daniele Navalle, che tanti di noi conoscono, e appunto è un grande amico di Innocenzo, ma soprattutto un grande amico di Cavalli per questi anni, e quindi anche lui è una persona particolarmente adatta per ascoltare la sua parola in questo pomeriggio.
Beh, naturalmente non è facile dopo un cardinale e dopo Cusano e poi in questa assemblea così intensa di affetti, di sentimenti e anche di memorie, di ricordi. E allora voglio dire qual è l'unico titolo per il quale io posso parlare qui davanti a voi, e tanto più poi addirittura senatore, figuriamoci se questa è la ragione. E l'unico titolo è che noi abbiamo lo stesso padre, padre Benedetto Calati. È quello che ci ha in qualche modo generato alla fede, al rapporto con la Chiesa, con i fratelli. Credo di poterlo dire, è stata una presenza per noi, per lui credo che ne è stato il discepolo e veramente il continuatore, e per me che l'ho avuto anch'io come padre. Ho perso il mio papà che avevo 7 anni, quindi non c'era neanche il problema di stabilire una compatibilità. E allora, se abbiamo lo stesso padre, vuol dire che siamo fratelli. E allora tra fratelli ci si vuole molto bene, e qualche volta anche non si va d'accordo. Allora che noi ci vogliamo molto bene è dimostrato dalla lunga vicenda della nostra amicizia, del nostro incontro, del nostro parlarci, del nostro scambiare le idee. E io voglio ricordare una cosa soprattutto di questa amicizia e di questo affetto che abbiamo tra noi, un episodio che non potrò mai dimenticare. E quando morì mia mamma, era molto anziana, aveva 103 anni, però gli ultimi 2 mesi della sua vita sono stati di coma, era all'ospedale, non capiva più nulla, non ci riconosceva, non aveva la parola. E allora noi 3 figli dicemmo a Don Innocenzo di venire a dire una preghiera alla capezzale di nostra madre, e Don Innocenzo è venuto, e tra le cose che ha detto ci ha letto il canto delle ascensioni, quello di Salomone. E diceva così questo canto delle ascensioni, diceva: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli. Sua grazia è il frutto del grembo, come frecce in mano un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne appiena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Ebbene, quando Innocenzo ha pronunciato questa parola, dono del Signore sono i figli, una lacrima, e forse più lacrime, sono scese dagli occhi di mia madre, che era senza coscienza. E in quel momento noi abbiamo sentito, diciamo, che questa presenza di Innocenzo e dei figli con questa donna morente aveva dato un ultimo segnale di vita, di affetto, di... Ecco, questo non lo dimenticherò naturalmente. E poi tante altre cose, naturalmente. Io devo dire che sono grato a Innocenzo proprio per quella che era poi la sua attitudine principale, diciamo anche la sua professione. È un grande biblista, ma appunto, come già è stato detto, è un biblista sui generis, che ha veramente, credo, adempiuto a quell'ascito di padre Benedetto Calati, che ci ricordava sempre con San Gregorio che la scrittura crescit cum legente. E allora, con la scrittura che Innocenzo ci ha trasmesso personalmente, ma poi nelle lezioni del sabato sera con i maschi e con le femmine, questa scrittura è cresciuta certamente, ma non solo è cresciuta la scrittura nella presentazione che ne faceva Innocenzo, ma sono cresciuti quelli che lo ascoltavano e quelli che leggevano questa scrittura. È cresciuta non solo la scrittura, ma anche quelli che erano, diciamo, i destinatari di queste letture. E poi non solo la domenica, ma ogni mattina arriva il testo di Don Innocenzo, quindi noi possiamo controllare a che ora si sveglia. Ecco, e poi naturalmente, appunto, come dicevo, tra i fratelli ci sono anche le cose in cui poi non si è d'accordo. Una cosa in cui non siamo stati d'accordo, qui si dice il senatore, la doppia militanza. Beh, lì non fu d'accordo Don Innocenzo quando io feci una scelta che Monsignor Bettazzi, il nostro vescovo amico, definì la scelta di cattolici che si erano candidati in liste inconsuete. Beh, quella lista inconsueta non andava giù a Don Innocenzo, e quindi non fu d'accordo con me, anche se poi forse le cose hanno fatto cambiare molte cose. E poi forse l'altra cosa, ma questo lo dico quasi come un paradosso, l'altra cosa in cui non siamo tanto d'accordo è che lui legge la scrittura a partire dai padri, Gregorio Magno, Basilio, eccetera. E io leggo la scrittura a partire dai figli. Cioè, il mio assillo è il rapporto della scrittura con la vita che stiamo vivendo, con i drammi che stiamo osservando, con le tragedie che forse incombono su di noi anche in questo momento. E allora certamente c'è un approccio diverso. Da una parte c'è questo sforzo di cavare dalla scrittura tutti i sensi, anche più reconditi, letterali e tipologici, con una penetrazione molto anche scientifica, molto anche puntuale. E per me la scrittura è questa specie di bussola, insomma, che indica una strada, ma poi non è tanto sicura questa strada. Ieri vedevo questo film meraviglioso, Il Capitano, di questo migrante senegalese che guida un barcone di profughi verso l'Italia, che c'è una bussola, a nord c'è l'Italia, a nord c'è la terra, però non si sa come arrivarci a questa terra, perché chissà poi se sta qui o lì, invece che l'Italia poi è Malta. E per me la scrittura è questo andare un po' a tentoni, però con una prospettiva, con una meta. E allora, se questo è il problema, la mia attitudine, io stasera, scusatela, non posso, anche se forse rubo un momentino di tempo, non posso dirvi qual è la cosa che io adesso chiedo a Innocenzo, ma non solo a Innocenzo, chiedo alla Chiesa, chiedo ai cristiani, chiedo alla gente comune: cosa facciamo di fronte a questa tragedia in cui noi ci troviamo, in cui proprio la cosa più bella, l'eredità più bella del Concilio e di questo cambiamento che la Chiesa ha fatto è il dialogo ebraico-cristiano? Come facciamo noi oggi? Come facciamo a non perdere questo tesoro? come facciamo a non fare equivocare che se noi facciamo un giudizio sulla politica di oggi, sulle guerre di oggi, sui genocidi in atto oggi, questo non toglie nulla al nostro amore, alla nostra tradizione, alla nostra memoria per il popolo ebraico. Come facciamo a far capire questo? Oggi è la giornata della memoria, non si sono potuti fare discorsi politici sulla guerra a Gaza perché veniva preso come antisemitismo, perché c'era il rischio che un giudizio politico libero, opinabile, come sono tutti i giudizi politici, tanto più poi in tempo di guerra, fossero presi come discorsi contro gli ebrei, contro la Shoah, contro questo sacro retaggio che noi tutti abbiamo di questo martirio che è stato imposto al popolo ebraico. Allora la domanda è: come facciamo noi a continuare il dialogo ebraico-cristiano senza che questo equivoco possa prodursi? E io naturalmente credo che da una parte bisogna saper rileggere la scrittura nostra, ma anche la scrittura ebraica, che non è antica, è presente tale come la nostra, però è oggi anche a noi e a loro che deve aprire nuovi significati e nuove interpretazioni. Anche perché purtroppo questa scrittura è molto coinvolta nelle vicende di oggi. Ma non perché si fa un'attribuzione indebita, arbitraria, ma perché questo soggetto che in questo momento è un po', diciamo, sotto esame, lo Stato di Israele, non è che ha una politica più o meno ispirata alla scrittura, ma ha una legge costituzionale che è stata approvata nel 2018, in cui il rapporto con la scrittura dello Stato, della politica, delle sue scelte, del suo esercito, delle sue azioni militari è direttamente riferita ai grandi tesori che sono contenuti nella fede di Israele. Perché questa legge dice tre cose: dice che tutto quello che oggi è lo Stato politico, l'istituzione laica dello Stato di Israele è legato a tre cose: il popolo come tale, la terra come eredità di fede, come eredità naturale e religiosa, e il messianismo come missione di abbracciare tutto il popolo della diaspora e anche quelli di fuori, come se in ogni atto che oggi viene compiuto dallo Stato di Israele fosse riferibile al popolo ebraico come tale, alla fede di Israele e al messianismo di Israele. E allora questo nodo va sciolto. Come facciamo noi ad aiutare a far sì che questo nodo sia sciolto? Come facciamo a promuovere non un contrasto, ma una distinzione tra l'essere ispirati profondamente alla propria fede? Anche noi vorremmo che i nostri stati laici dell'Occidente, ormai secolarizzati, tornassero un po' a quelle radici di fede da cui sono nati. Ma come si fa a promuovere, a pensare uno Stato di Israele che sia continuo ad essere uno Stato ebraico, uno Stato per gli ebrei, però che sia anche distinto da quello che è il popolo ebreo della diaspora, la fede di Israele, la Bibbia, il messianismo di Israele? Come facciamo? Come si fa? Ecco, questo mi pare che sia un problema, che da un lato è un problema politico, da un lato addirittura abbiamo visto è un problema anche giurisdizionale, un problema di giudizio su quello che sta accadendo, è un problema di solidarietà con un altro popolo che ha diritto anch'esso a vivere, ma poi anche un problema che riguarda la nostra fede e riguarda il nostro dialogo, che non vuol dire solo un dialogo, lo sa bene Innocenzo, il dialogo vuol dire la comunione, vuol dire stabilire dei rapporti profondi di identità, di conoscenza e di comunità di destino. Ecco, questo mi pare che sia un tema, io l'ho voluto dire stasera perché mi pareva che in una giornata come questa non si potesse non dire, di fronte a un protagonista e anche un promotore di questo rapporto nuovo con l'ebraismo e con gli ebrei, perché questo credo che sia il grande problema che oggi è aperto davanti a noi e penso a tutta la Chiesa.
Sant'Antonio, dove, come dicevo, Vincenzo per tanti anni ha seguito il momento di lezione divina del sabato, ma ecco, anche curato il rapporto molto bello che c'è tra le nostre due comunità di Roma, i monaci di San Gregorio e le monache di Sant'Antonio, che si manifesta in modo particolare in alcuni momenti di preghiera condivisa, ma che riguarda la vita delle nostre comunità e che dobbiamo sempre cercare di coltivare e di promuovere. Ecco, Don Innocenzo in modo particolare è stato presente nel rapporto tra le nostre due comunità, e allora lascio subito la parola a Madre Michele.
Certo, io devo parlare dopo un cardinale, dopo un senatore. Abbiamo delle cose in comune con Raniero e soprattutto questa amicizia con Don Benedetto che ci ha legati tutti in questi anni. E proprio vengo da una settimana che ho tenuto a Bose e l'ultimo giorno hanno voluto che parlassi a loro, a tutta la comunità, del carisma di Don Benedetto, che parlassi loro di questa testimonianza. E sono stati molto molto colpiti dall'esempio di questo padre, diciamo così. Soprattutto quello che diceva anche Raniero, ecco, l'amicizia che ci ha insegnato e che ci ha aperto Don Benedetto, ecco, noi l'abbiamo vissuta in questi anni. E il mio sarà un intervento molto semplice perché sono stata occupata in questa settimana, e soprattutto di testimonianza, perché Don Innocenzo ha scritto tantissimo sulla legge divina, sulla spiritualità biblica, patristica, tanti livelli, e quindi tutti noi abbiamo assorbito, ecco, noi potremmo dire, come dice Paolo, noi siamo la lettera, tutti noi che siamo qui questa sera siamo stati abbeverati per anni, quindi abbiamo in certo qual modo avuto la gioia, la possibilità di sentire e anche assorbire il metodo della legge divina, cui Don Benedetto ci teneva tanto. E devo dire che è stato Don Benedetto il primo a metterci insieme più di 40 anni fa e dire fate la legge divina. No, certo, questo è stato, dobbiamo a lui questa tensione. E quindi voglio così leggere un po' quello che abbiamo condiviso, che abbiamo vissuto, proprio mettendomi anche dal punto di vista dei nostri fratelli e sorelle che frequentano le nostre lezioni divine, in modo particolare anche l'amicizia che ci lega tra Sant'Antonio e San Gregorio, quindi è un po' una condivisione. Sono molto lieta di poter prendere la parola nella felice circostanza che oggi qui condividiamo, per poterci stringere attorno a Don Innocenzo e festeggiare con lui la ricorrenza dei suoi 80 anni. È un appuntamento importante che invita a considerare la propria vita alla luce dei doni ricevuti, della sapienza e della saggezza che gli anni trascorsi hanno progressivamente accumulato. Infatti ogni anno che si compie porta a compimento anche tutti gli anni che l'hanno preceduto, ne dice e ne arricchisce il senso. Così, mentre siamo qui riuniti intorno a Don Innocenzo per riconoscere e gioire con lui per la ricchezza della sua umanità, della sua vocazione monastica, del suo servizio alla parola di Dio, siamo insieme anche a lui nel rinnovarsi del suo itinerario semplice e intenso, di viandante e pellegrino, sempre in cammino verso un'epifania più compiuta del suo Dio e Signore. Vivere il Kairos, il tempo del Dio con noi, riscoprendolo come la forza interiore che anima il nostro rapporto con il tempo della nostra storia, rapporto che riviviamo simbolicamente nel giorno del nostro compleanno, è ciò che ci porta a pronunciare le parole di una preghiera serale, nata nel silenzio di un eremo, che a ogni giorno che termina io lascio la tristezza della mia abitudine e a ogni giorno che nasce io doni la gioia della mia novità. Perché questo è il nostro Dio, che non ci inchioda alla vecchiaia anagrafica, ma rinnova ogni giorno con la sua grazia la nostra giovinezza. Sono anche lieta in questa circostanza di poter dare voce e portare il nostro saluto e augurio di tutte le nostre comunità, la comunità di Sant'Antonio, ma anche tutte le nostre comunità dell'America, dell'Africa, dell'Asia. Per questo la voce della nostra comunità è una voce polifonica che rispecchia diverse esperienze di vita, radicate in diverse storie, culture, sentimenti religiosi, itinerari di incontro con il Signore. Ed è in questa varietà di linguaggi e di espressioni personali, quasi un linguaggio pentecostale, che oggi esprimiamo tutta la nostra partecipazione gioiosa e riconoscente a questo evento, che ha nel suo centro proprio Padre Innocenzo. La nostra comunità è anche una comunità che trova il suo centro armonico e unificante nella vocazione camaldolese e benedettina, e che perciò vive una dimensione di particolare comunione con lui e con i nostri fratelli. La vita di Don Innocenzo si è mossa sempre su tanti fronti religiosi, professionali, che non solo l'hanno condotto verso varie attività, ma si sono concretizzati anche in tanti viaggi in Italia, in Europa e anche su frontiere più lontane, extraeuropee, senza intaccare, si intende, quella stabilitas, che è uno dei termini della regola di San Benedetto, stabilitas che si fonda sulla roccia che è Dio, senza però lasciarsi mettere in causa e rifuggire dai più diversi richiami della provvidenza. Ma in questo viaggiare di Don Innocenzo c'è sempre anche un ritorno, il ritorno certamente al suo monastero di appartenenza, San Gregorio, ma dire quasi anche un ritorno sempre al nostro monastero di Sant'Antonio. Abbiamo sempre avvertito questa bella vicinanza che ci ha legato in tutti questi anni. Lungo molti e molti anni il filo rosso di questo continuo ritorno ha tessuto una provvidenziale complementarietà tra i nostri due monasteri, fino a disegnare il volto della comunità camaldolese e romana, anche con l'incontro di Montani e tante altre esperienze che abbiamo condiviso insieme. Non possiamo dimenticare però la parte più importante, per certi aspetti misteriosa, di questa nostra amicizia, di cui la presenza qui di così tanti amici e conoscenti reca l'annuncio e dà testimonianza. Stasera, infatti, ci siamo riuniti per la presentazione del volume, di questo volume dedicato a Don Innocenzo, che raccoglie molti contributi di studio e di riflessione dedicati a lui in occasione del suo 80° compleanno. Gli scritti che ci sono stati offerti in questo volume rispecchiano, secondo la specializzazione, la creatività anche dei singoli autori, i diversi ambiti della ricerca teologico-spirituale e dell'insegnamento universitario praticati da Don Innocenzo. Ma soprattutto questi scritti sono espressione di un'amicizia, l'amicizia delicata, attenta e profonda che sa creare la parola di Dio tra chi la accoglie con cuore sincero. Ed è un'amicizia che si estende anche oltre queste pagine, dando voce a tutti coloro che in tanti modi e in tante occasioni hanno manifestato a Don Innocenzo la loro gratitudine e il loro affetto. È un'amicizia rispetto alla quale è impossibile non provare un sentimento di e di gratitudine, come di fronte a un dono inaspettato ma coinvolgente, un dono che è intensamente umano e misteriosamente divino. Infatti, negli ormai 40 anni vissuti al servizio della parola negli incontri della legge divina, tenuti con fedeltà settimanale, questo vivo sentimento di amicizia ha costituito nel tempo una comunità invisibile, ma incredibilmente vasta, formata da tante persone partecipanti, provenienti dai più diversi stati di vita, religiosi, ma anche moltissimi laici, credenti, non credenti, immersi nella realtà del mondo, dalle più varie condizioni professionali, dalle più diverse storie personali. Una comunità invisibile che non è tutta qui raccolta in tutti questi anni, ma che rappresentiamo tutti, reale, aperta e dialogante, espressione di un'accoglienza reciproca, di una compartecipazione affettiva, attenta allo scambio dell'intimità spirituale, che la parola di Dio ha nutrito e nutre in spirito e verità. Una comunità capace di arricchirsi per ogni nuovo ingresso, conservando la memoria di tutti quelli che hanno camminato in comunione con lei. Una comunità che ha portato frutto nella semplicità e nella operosità della vita quotidiana, condividendo sentimenti di speranza e sentimenti di pace. Quanti legami d'amicizia tra noi qui presenti, con gli amici che oggi vivono anche in altre città, stati, continenti, con gli amici che sono stati con noi e che sono tornati alla casa del Padre, ma che ricordiamo sempre con tanta commozione e affetto. Nell'animare la legge divina di Don Innocenzo è stato proprio come lo scriba del Vangelo, che secondo la parola del Signore, instancabilmente, estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È la sua una lezione che ha due principi ispiratori di riferimento derivati dall'insegnamento del suo amatissimo San Gregorio Magno. Scrittura crescit cum legente, amo ipse notitia est. È una lezione che ogni volta non manca di mostrare la paternità esercitata dai padri della Chiesa nella comprensione della fede, portando i presenti a contatto con la vitalità della tradizione. È una lezione, infine, che raggiunge tutti gli uditori della parola di Dio nella loro storia personale, nella loro storia umana, nel loro tempo, perché è in questa storia che Dio, nella sua infinita divinità, si è fatto carne nell'umanità insopprimibile e irrinunciabile di Gesù di Nazareth. Sentire la parola nella novità dello Spirito e non secondo la lettera morta della legge, perché la lettera uccide, ma è lo Spirito che dà vita. Quante volte Don Innocenzo è intervenuto per disincrostare i suoi ascoltatori dalla sudditanza verso credenze e formalismi di una religione che persegue un rapporto commerciale con il Signore, l'inseguimento di un do ut des meschino e autoreferenziale, per portare invece alla luce la pienezza, la gratuità, la consegna d'amore implicati dalla fede autentica. Soltanto con la lettura e lo studio della Scrittura, perseguiti in questo modo, la parola di Dio, vivente ed efficace, può compiere davvero la sua corsa. Infine, è una lezione che si accosta alla Sacra Scrittura per mezzo dei testi della liturgia della domenica successiva. È questa una scelta che mette in situazione la parola nel ritmo dell'anno liturgico e nella vita della comunità ecclesiale. È uno spezzare il pane della parola nell'attesa vigiliare di spezzare il pane del corpo di Cristo nella liturgia eucaristica domenicale. Ciò significa conferire una specifica connotazione alla diaconia della parola, tenendola collegata strettamente con la diaconia originariamente intesa come servizio alla mensa della cena del Signore. Assidui nella preghiera e al servizio della parola, questo sobrio e grande obiettivo della prima comunità apostolica orienta il nostro camminare insieme e Don Innocenzo e tutti noi sui sentieri misteriosi della rivelazione divina. Dalla pratica della legge divina nasce una fiduciosa consapevolezza sia in chi prende la parola per dare il suo personalissimo contributo alla ricerca comune, sia in chi resta vigilante nella sua partecipazione silenziosa. È una consapevolezza che matura nel tempo e che sarebbe troppo ardita, sia come esperienza in atto e sia come speranza, se non si trovasse affermata nella Costituzione del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. La consapevolezza che per opera dello Spirito Santo, che conduce alla verità tutta intera, nei credenti risiede la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza. Voi siete una lettera di Cristo, ci dice l'Apostolo Paolo, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Grazie Don Innocenzo per averci guidati a questa consapevolezza e anche a questa intima contemplazione. È stata per lunghi anni rappresentata dalla Madre Abbessa Maria Ignazia Angelini, che mi ha chiesto di leggere questo suo pensiero, così l'ho stampato proprio di corsa. Ed è molto, appunto, il saluto a Don Innocenzo. Caro Padre Innocenzo, pensando a te mi vengono alla memoria gli anni belli in cui, sotto lo sguardo compiaciuto e ammirante di Padre Benedetto, guidavi le nostre battaglie per un monachesimo rinnovato, una liturgia viva, un ritorno ai padri che fosse vitalizzante, serio e al tempo stesso generativo. Ci hai insegnato l'arte della legge divina come scuola di umanità. Hai composto insieme ai fratelli canti per la liturgia che iniziava l'avventura della lingua volgare. Anche se successivamente ci furono in mezzo tanti chilometri di distanza, ogni volta che ci si ritrovava si intuiva che gli itinerari di ricerca, attingendo alle stesse radici, erano un dialogo sintonico. E ora tu varchi questa bandiera degli anni Ottanta con una giovinezza in cuore che rallegra e incoraggia anche a me, che a pochi giorni ti seguo. Auguri, Innocenzo, e possa tu diffondere ancora tanta sapienza evangelica, energia di vita, a un monachesimo stanco, incimmurito, che nel bardarsi di blasoni ha smarrito di sé. Buona festa.
Dice che il monachesimo non è un infatti.
Grazie Madre Michela, adesso lascio la parola a Vincenzo che qui.
Non volevo invitare Claudio, vescovo di Cluj, che deve leggere una lettera indirizzata con un saluto, credo. Vieni, vieni.
Grazie. Come ricordava Sua Eminenza il Cardinale Claudio Gerodi, siamo all'insegna dell'amicizia e dell'affetto, ma ci rendiamo già conto che Padre Innocenzo ha non soltanto amici uomini e donne, ma anche comunità e anche chiese. E sono qua per portare il saluto e il ringraziamento della Chiesa greco-cattolica della Romania attraverso un messaggio di sua beatitudine Lucian, capo e padre della nostra Chiesa. Molto reverendo padre, nella felice ricorrenza del suo genetriaco, mi pregio di porgerle le più vive espressioni augurali unite con la mia fervida preghiera, ringraziando il Padre Celeste per il generoso ministero che lei svolge come pastore zelante, maestro erudito di tante generazioni di alunni ed egregio professore nel campo della patologia. Ricordo con gratitudine le sue visite in Romania, insieme ai vari interventi nel campo delle scienze sacre, mettendo in risalto quanto affermato Il Santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente. Non possiamo dimenticare il suo impegno ecumenico nel campo della preghiera e del dialogo tra i cristiani, nell'attesa viva della ricomposizione dell'unità perfetta tra i discepoli di Cristo. In questi momenti festivi facciamo tesoro delle parole che il Santo Padre Francesco ha voluto rivolgerci a Blas sul campo della libertà il 2 giugno 2019, celebrando la beatificazione dei nostri vescovi martiri greco-cattolici romeni. Qui a Blas, terra di martirio, libertà e misericordia, rendo omaggio a voi, figli della Chiesa greco-cattolica, che da 3 secoli testimoniate con ardore apostolico la vostra fede. Mentre ne rinnovo i miei più vivi auguri, colgo l'occasione per porgerle i più sentiti ossequi con sentimenti di fraterna comunione ad multos annos, Cardinale Lucian, Arcivescovo e Metropolita dell'Arcieparchia di Făgărașa Alba Iulia, Arcivescovo Maggiore della Chiesa Greco-Cattolica di Romania.
Grazie. Grazie mille.
Io cosa devo aggiungere? Mi vergogno. Dico proprio che mi vergogno. Stavo dicendo che mi vergogno proprio. Oggi a colazione al padre Cittadale gli ho confidato che appena mi sono svegliato stamattina, sapendo di questa giornata, mi sono venuti i brividi, perché mi è tornato in mente un canto molto misterioso. Dicevo, qua mi stanno facendo il funerale, ma ecco che sono vivo. Perché queste cose si dicono quando nel mondo, non quando nel mondo. E mi è venuto il canto di Paradiso de Lucate Angeli, di cui devo dire sono arrivato proprio all'Italia dell'Alta. E quindi tutte le cose che ho sentito dire mi fanno aumentare il brivido. Ma il Signore mi sta chiamando, che ne so. Di fronte a ciò che ha detto il cardinale Cucciarotti, mi sentivo proprio una formica. Ha detto tante di quelle cose sul mio conto che io proprio faccio fatica a riconoscermi possessore di questi doni di cui lui è così capace di evidenziare. E quindi mi sono rimesso proprio, mi stringevo nel cuore di come siamo davvero funerali.
Io ti ho dato un compito però per il
allora, futuro. Allora, la linea, e invece mi ha provocato. E gli dico Raniero, sai cosa diceva San Gregorio Magno, l'ha richiamato Michela? Amo ipse notizia est. Quando io mi rapporto con i miei amici ebrei, mi metto nei loro panni, mi metto all'interno delle loro famiglie. Io sono stato a Dachau, sono andato ad Auschwitz, ho conosciuto persone che hanno perso tutti i propri cari nella Shoah. Mi metto nei loro panni, non posso rifugiarmi nella oggettività dell'analisi politica, no. Amo ipse notizia est. Mettiti nei loro panni. Questa gente che per 2000 anni è stata costretta a emigrare in tutte le parti del mondo, che non ha mai smesso di essere perseguitata e che nonostante tutto ha mantenuto la fedeltà al proprio Dio. Chiaro che poi lo può elaborare teologicamente, filosoficamente, religiosamente in tanti modi. È stato fedele e grazie alla loro fedeltà
noi abbiamo potuto accostare la sapienza di millenni di storia dell'umanità che si è concentrata nel libro delle scritture. Basterebbe questo per capire cosa faccio a terra. Dire: Signore, non dico né sì né no, ti chiedo soltanto di intervenire tu, ma non riesco a prendere parte senza coinvolgermi col cuore, chiunque si rivolge a me. E questo è il segreto, diciamo, della mia disponibilità a dialogare con tutti. Ama, dirige e con me spacca, diceva Sant'Agostino. Attiva il cuore in qualunque tipo di problematiche politiche, economiche, militari. Attiva il cuore questi poveri soldati dell'una parte e dell'altra, che vengono costretti poi alla fine ad ammazzare e ad essere ammazzati. Questo vale per l'Ucraina, la Russia, vale per i palestinesi, gli israeliani. Ci mettiamo nei panni di questa gente, delle loro mamme, delle loro spose, dei loro fratelli o sorelle, dei loro figli. È a partire da lì che possiamo tentare di dialogare. Non si può pretendere l'oggettività in certe situazioni. Diceva San Gregorio Magno: sono i mirabili a lei. Sono questi progetti assolutamente incomprensibili di Dio che ci stanno rivelando anche all'interno di questi popoli che scendono dal nord e distruggono tutto e che provocano semplicemente odio, anche per genocidio. Arrivavano e tagliavano tutte le teste. E diceva San Gregorio: come rispondere? E la risposta che cercava lui era un tentativo di rileggere questi eventi alla luce dei grandi eventi dei quali si parla nella Sacra Scrittura. Questi popoli non erano più barbari, erano invece paradossalmente un'occasione opportuna per noi, che oggettivamente eravamo le vittime, no? Di rileggere il progetto di Dio. E questi barbari diventavano popoli nuovi. E la speranza che nonostante tutto veniva nutrita da Gregorio Magno è che a distanza magari di secoli questa sofferenza, proprio alla luce del mistero della Pasqua, avrebbe avuto la possibilità di sperimentare anche una resurrezione. Al terzo giorno, il terzo giorno lo conosce soltanto Dio, ma non siamo noi, possiamo pretendere di fare i giudici e di essere sicuri che la verità sta qui e il falso sta là. No! Se si affrontano questi problemi a partire dal cuore, mettendosi nei panni dell'altro, sentendo i battiti del cuore dell'altro, si cammina proprio a tantoni, tantoni, così, sempre con rischio di poter cadere da una parte o dall'altra. Dunque, i misteri della storia sono questi, sono anche i misteri dei rapporti umani e la relazione è la cosa più importante. Ciò che mi hanno insegnato i padri della Chiesa, ma anche i maestri ebrei che hanno introdotto poi il carmelismo del padre della Chiesa, è che non c'è una verità oggettiva per cui tu ti metti fuori, ti distacchi, ti separi e analizzi. E grazie a questo tuo distacco arrivi alla verità oggettiva. No, no. La conoscenza è relazione, la conoscenza è amore. La conoscenza è astinenza da qualsiasi giudizio, da qualsiasi condanna. Come diceva Gesù, non giudicate, non condannate, amate. Ecco, io ho preso questo principio, come punto di partenza per ogni altro tipo di situazione, dentro di me anche, nelle mie pulsioni personali. Ho faticato tantissimo, ho avuto gente che mi ha aiutato a armonizzare le mie pulsioni, le mie tensioni. E non è che ho trovato sempre la soluzione a portata di mano, ho dovuto conquistarmela, però sempre a partire dal principio dell'amore, della relazione, della comprensione, perché soltanto all'interno di questa apertura del cuore, poi insieme, riusciremo forse a trovare anche delle vie d'uscita per arrivare alla pace. Una pace all'interno di se stessi per le tante cose che ci contraddicono all'interno della nostra vita personale, all'interno delle nostre comunità, delle nostre famiglie e poi, perché no, della società. Quindi io ringrazio tutti, mi sento proprio piccolo, piccolo come una formica, ringrazio il cardinale che mi ha detto delle cose che ci dovrò riflettere ancora per il resto dei miei anni, ringrazio le sollecitazioni di Raniero e poi Madre Michela è madre da ormai 30 anni, 40 anni, quanti sono, che ha educato una comunità e ha educato anche me, e certo sono coinvolto, no? Ho tentato di dare del mio, ma ho ricevuto tantissimo da loro, quindi devo ringraziare soprattutto quello che loro hanno dato a me, e poi se ho detto qualcosa io che può essere sentito loro tanto meglio, quindi grazie. E poi qui adesso voglio ringraziare il nostro cardinale di Blasch, perché non mi aspettavo un pensiero così affettuoso da parte sua. Io mi sono buttato a capofitto, ma su suggerimento di Claudio Concerotti, che allora non era cardinale, però era il factotum del dicastero, proprio quello che è diventato il dicastero della Chiesa Orientale, e mi ha utilizzato e io mi sono lasciato utilizzare. Grazie a lui ho girato 2 o 3 volte il mondo intero per cercare queste comunità e ho amato. Ho creduto anche che fosse indispensabile la presenza del monachesimo delle chiese cattoliche di rito bizantino e di rito orientale, perché senza monachesimo non c'è chiesa completa. Ho fatto di tutto, qualcuno ci è riuscito, qualcun altro meno, però poi è il Signore che sa dove vuole arrivare, purché ci sia generosità da parte di tutti noi. Grazie di nuovo e mi vergogno proprio, ho detto mi sento quasi come in un funerale dove stanno facendo le cose di uno che ci hanno passato. Sono questo, non sono altro. Grazie a tutti.
C'è un applauso da Alessia.
ministero trinitario,
come nel mistero trinitario, separato.
È un mistero calcedone, cioè distinto.
Io sono stato scritto.